12 dicembre, questa è Extra Live, lo spazio che dedichiamo ogni giorno a quest'ora ad approfondimenti, a incontri con persone che stanno facendo cose interessanti. C'è un tema che ci interessa particolarmente, un linguaggio che seguiamo con particolare interesse ed è il linguaggio della fotografia, e oggi siamo contenti di ospitare in questo primo segmento della nostra diretta un fotografo, Michelangelo Sardo, che saluto, benvenuto a Radio X.
Buonasera, buonasera a tutti.
Michelangelo ha inaugurato a Cagliari nei giorni scorsi, nello spazio Fine Art Gallery di via Eleonora d'Arborea 61, una sua, diciamo, mostra antologica, una sua personale molto ricca, che raccoglie oltre 100 scatti realizzati nell'arco di un'attività abbastanza lunga. Tu sei già abbastanza maturo, cioè sei un over 40.
Sì, lavoro da molto tempo, sì.
E lavori molto tempo, tra l'altro sei figlio d'arte, perché tu sei figlio di Mario Sardo, tuo padre pittore, incisore, appassionato di fotografia e di documentazione attraverso il video, attraverso il film. Insomma, sei cresciuto in un ambiente creativo. E quando è iniziata in te la passione per la fotografia e come?
Allora, da piccolissimo, proprio perché mio padre mi ha dato accesso da subito a macchine fotografiche, non dico professionali, ma insomma con tante possibilità di espressività, ecco, il controllo dei diaframmi, la scelta della pellicola. E quindi fin da quando avevo, penso, 6-7
anni, iniziato a lavorare, sì, con obiettivi, ottiche, lenti,
con pochi obiettivi da prima, sì, su pellicola, ovviamente fare esperimenti che una volta erano ovviamente più difficili, ci si metteva tempo, bisognava aspettare di sviluppare il rullino per vedere cosa non andasse, insomma era più difficile fare scuola. Oggi è tutto più immediato, le macchine digitali sono ottime proprio per fare scuola, perché si ha il risultato immediato di quello.
Ecco, questa gavetta tecnica e questo amore per la fotografia si è subito legato in te nella passione per i viaggi. Hai viaggiato molto da ragazzo, sei stato molto all'estero, mi raccontavi di viaggi in Russia, in paesi anche molto lontani e molto diversi dal nostro. Tuttora tu hai dei contatti di lavoro frequenti con la Francia, per esempio, dove hai fatto diverse mostre. Come è arrivata l'idea intanto di avere uno spazio a Cagliari, questo spazio che tu diciamo organizzi e gestisci in via Eleonora d'Arborea, ma poi soprattutto l'idea di raccogliere in questa mostra il frutto del tuo lavoro di tanti anni?
Allora, lo spazio è stata la prima idea, perché ho fatto diversi lavori dipendenti, però non è la mia dimensione. Io voglio avere il controllo di ciò che faccio, soprattutto facendo produzioni artistiche, è bene avere tutto sotto controllo per quanto riguarda macchinari, lavorare con i propri macchinari nei propri
Quindi,
spazi.
Quindi diciamo una galleria che nasce anche come laboratorio, come tuo spazio di lavoro.
Sì. È nata prima come laboratorio, poi abbiamo fatto corsi di fotografia che facciamo tuttora, abbiamo una piccola accademia di fotografia con 10 docenti e la utilizziamo per produrre gran parte delle foto. Molte foto che faccio io sono fatte in studio, io lavoro molto volentieri con le luci in studio. Questo spazio è diventato diverse cose, tra le quali una galleria dall'inizio. Noi dal 2004 stiamo facendo attività anche di galleria, abbiamo ospitato nomi come Federico Carta, Crisa, che ricordo sempre molto volentieri, Silvia Idili, che adesso non lavora più qua, abbiamo ospitato Maurizio Perissinotto, una mostra 150x150 per l'anniversario dell'Unità d'Italia, poi abbiamo fatto altre mostre anche di pittura.
Nel frattempo tu però hai sempre anche continuato a esporre, a lavorare all'estero, mi dicevi c'è più mercato, è più facile vendere,
sì,
le opere.
Diciamo che il mercato è uno degli aspetti, sicuramente fuori c'è più amore per l'arte ed è molto più facile vendere anche a prezzi adeguati al lavoro.
Dicevi che lo status
dietro
dell'artista è maggiormente riconosciuto,
esatto,
all'estero rispetto all'Italia.
Più si va a nord, in Francia, ma ancora di più in Belgio, per esempio, l'artista è considerato un lavoratore a tutti gli effetti, ma non solo un lavoratore che deve avere il proprio guadagno come tutti quanti, ma addirittura un lavoratore che fa un lavoro molto importante.
Perché ha un ritorno sociale,
un ritorno culturale
importante.
Importantissimo, sì. Non solo comunque per questo, e diciamo che questo è uno dei motivi perché bisogna vivere, bisogna cercare di riuscire a vendere al meglio, però il punto è anche che sono riuscito, spostandomi tanto, prendendo tanti contatti, perché ho preso veramente tantissimi contatti a livello mondiale, non solo europeo, sono riuscito a mettermi in contatto con persone al top della qualità e dell'offerta che c'è adesso per la fotografia. Ho conosciuto i più grandi fotografi di persona, ci ho scherzato insieme, con molti sono ancora in contatto, e questo si può fare soltanto spostandosi, perché purtroppo per parlare bisogna parlarsi di persona.
Ed è anche molto importante confrontarsi con altre realtà, non chiudersi nella piccola realtà locale dove magari insomma si pensa di essere chissà che cosa, ma è mancato quel confronto importante proprio per stabilire anche il proprio valore, il significato del lavoro che si fa.
Esatto, è stata una scelta difficile, perché già dal 2004 avevo pensato di partire, anziché prendere uno studio, di farmi le esperienze fuori. Poi avevo questa scuola di fotografia e ho pensato che partendo avrei lasciato poco qua, perché secondo me le cose vanno fatte anche per le persone che siano intorno. Poi ho deciso dopo tanto tempo, dopo che ho visto, io non sono non ho un nome perché sono venuto da fuori, ma me lo sono fatto io qua. A quel punto non avevo forse più niente da dimostrare, e allora ho pensato comunque di partire e di vedere le altre realtà, però la mia ce l'avevo da presentare, da portare, e è piaciuta per fortuna tantissimo.
Allora, la fotografia è l'arte di dipingere con la luce, utilizzando come strumento la luce. Facciamo una piccola pausa musicale ascoltando proprio un brano che si intitola Enlightenment, lui è Thomas de Pourquery, e poi torniamo in studio con Michelangelo Sardo, che ci racconta che cosa possiamo vedere in questa mostra aperta fino al 14 di dicembre nello spazio di Via Eleonora d'Arborea 61.
The sound of joy is enlightenment. Space flight, truth is enlightenment. Space flight, sometimes it's music, strange mathematics, rhythmic equations. The sound of thought is enlightenment. The magic light of tomorrow. Backwards, out of the sadness, forward and onward. I do invite you, beyond my space world. This song is sound of enlightenment, fiery truth of enlightenment. Vibrations come from the space world, ears of the cosmic, starry dimensions. Enlightenment is my tomorrow. It has no place for the soul.
Enlightenment, Thomas de Pourquery, grandissimo artista della nuova scena jazz francese, in un album ispirato alla musica e all'arte di Sun Ra. Il brano si intitola Enlightenment, all'illuminazione, intesa in questo caso in chiave fotografica, è dedicata questa prima parte della nostra Extra Live di oggi in compagnia di Michelangelo Sardo, fotografo. Allora, che cosa hai raccontato di te e che cosa racconti di te in questa mostra? Io vedo la locandina della mostra, ci sono dei ritratti femminili molto belli, e mi sembra di capire che la ritrattistica sia un po' il tuo, diciamo, focus principale.
Sì, come molti fotografi non sono l'unico, mi piace molto il ritratto, lo ritengo un genere che si può coltivare sempre, anche parallelamente altri interessi, e comunque sempre nuovo, sempre interessante, sempre che ruota intorno all'uomo, alla persona, il ruolo forse dell'arte, quindi il ritratto è anche il genere principe della fotografia.
E dicevi che ti piaceva anche diciamo costruire queste fotografie, questi set di ritratto utilizzando le luci in studio. Si vede che c'è una cura, una ricerca proprio dell'illuminazione giusta in questi scatti, questi pochi scatti che sono rappresentati qui sulla sulla locandina. Però mi hai anche detto che dentro questa mostra in realtà ci sono tanti progetti del tuo percorso di fotografo. Raccontacene un paio almeno.
Sì, allora sono innanzitutto 7 progetti, 5 su muro e 2 invece sono presentazioni di fotografie. Vengono da mostre che ho fatto in giro per l'Europa, a Arles, a Parigi e a Bruxelles. Diciamo che quello principale, quello a cui ho dedicato anche la locandina, riguarda un'allegoria fotografica e una serie di ritratti che riguarda la storia di Attilia Puntilla, la persona che dovrebbe essere sepolta sotto la Grotta della Vipera.
Mistero cagliaritano
che ho portato all'attenzione del pubblico di Arles e poi di Bruxelles. È piaciuto tantissimo, si sono addirittura commossi per
e i cagliaritani che effetto ha fatto in questi primi giorni di mostra?
È piaciuto veramente molto anche ai cagliaritani, e il punto è che molti cagliaritani, ma mi metto nel mucchio, me compreso, non la conoscono.
Anch'io ho scoperto dell'esistenza di Attilia praticamente 5 minuti fa, quando mi hai raccontato fuori onda questa storia di questa donna a cui era dedicata, cioè che è sepolta,
che è sepolta
in quella
nella
grotta.
In questa grotta, che è un tempio funerario. Il tempio funerario è stato costruito dal marito perché ammalatosi di malaria all'epoca, fra il primo e il secondo secolo, sono vissuti fra il primo e il secondo secolo, erano esiliati, erano mercanti abbastanza ricchi, ma esiliati da Roma, dovevano stare a Cagliari. Lui si ammalò di malaria a Santa Vendracia, all'epoca era una palude, e era sul punto di morire, era ormai in punto di morte, e Attilia Puntilla ha invocato pubblicamente gli dèi, che io poi ho immaginato nell'allegoria fossero soltanto dee al femminile, chiedendo che prendessero la sua vita al posto di quella del marito,
e l'hanno presa
in parola.
Il fatto
ha voluto che così è successo. Ovviamente noi diciamo un destino, una
e perché
una
Grotta della
crudele.
Vipera in una Sardegna, vipera, dove si dice che non ci siano vipere,
dipende, è il nome che è stato dato perché ci sono 2 serpenti rappresentati in alto, per questo poi è stata chiamata Grotta
quindi
della
è
vipera,
stata una, sì, diciamo un nome che gli ha dato il popolo, la gente, passando, sì, lì, sì, vedendo questi serpenti, l'ha, esatto, denominata così. Interessantissimo. Ma poi ci sono anche delle altre storie all'interno di questa tua mostra, oltre a questa della Grotta della Vipera.
Allora, un altro progetto a cui tengo molto è stato presentato a Parigi in un festival internazionale chiamato Migration, più la parola art messa in mezzo. Era un festival dove hanno partecipato persone che conoscevo, anche per esempio Dimitri Dimitrakakos, che ho incontrato a Arles, poi sono riuscito a portare anche a Parigi a questo festival, non solo. Era incentrato appunto sulla visione da parte di tanti artisti di tante nazionalità di questo fenomeno epocale dell'esodo
delle grandi migrazioni
verso l'Europa. Sì. E ho molte persone, Dimitri per esempio ha portato foto di migranti, lui ha seguito i migranti siriani nel percorso della Turchia per esempio fino all'Europa, ha visto cose orribili purtroppo, poi ha dovuto anche fare una terapia perché si è ammalato dopo questa esperienza terrificante. Non volevo portare le foto che molti portano dei migranti qua che arrivano, ricevono i primi soccorsi, perché le abbiamo già viste. Ho voluto portare invece una testimonianza non soltanto per i francesi ma anche per i sardi. Ho voluto portare i nostri costumi che ho ripreso durante la preparazione di Sant'Efisio qualche anno fa, devo dire, e li ho accompagnati a una frase che diceva: noi siamo i figli dei protosardi, dei fenici, dei cartaginesi, dei vandali, dei romani, dei bizantini e dei migranti di oggi. Noi conosciamo la migrazione, noi siamo i migranti. Quindi volevo che cadesse questa chiusura, questa diffidenza nei confronti di chi sta venendo qua per fame o per disperazione o per migliorare la propria condizione.
E che anche tutti noi assumessimo la consapevolezza del fatto che siamo stati migranti,
ma
siamo figli di quei migranti.
Soprattutto in Sardegna, siamo tutti un po' migranti, però in Sardegna in particolare siamo tutti neri per metà, e quindi siamo la testimonianza che un'integrazione è possibile, che alla fine una società non perde la sua identità, ma anzi può vivere dell'accoglienza e dell'inserimento di comunità anche molto diverse.
E dell'arricchimento culturale che deriva proprio dal contatto con altre persone che vengono da noi.
E soprattutto che non dobbiamo avere paura, perché siamo noi stessi i figli di quei migranti là.
Certo, è un modo intelligente e anche poetico di esorcizzare la paura che è un po' aleggia e sulla quale si sta speculando tanto in questi tempi. Un altro progetto contenuto all'interno di questa mostra è Vanishing Light.
Sì, Vanishing Lights, Beloved Shadows, cioè in italiano l'ho rintitolato Luci nel tempo, amate ombre. È un divertissement, diciamo, un gioco sulla rievocazione storica che c'è stata fino all'anno scorso a Cagliari, la Grand Jatte, ispirata a un quadro di Seurat, un dimanche après-midi all'île de la Grand Jatte. Si faceva una colazione sull'erba, in pratica in abiti vittoriani. Il clima era molto bello perché sembrava di rivivere l'epoca di Parigi di fine Ottocento, proprio all'isola della Grand Jatte, che è appena fuori Parigi, a nord-ovest, sulla Senna. La cosa molto interessante è che io ho sperimentato lì per la prima volta la fotografia a foro stenopeico, però non trattata con la pellicola, ma con una macchina digitale.
Ti fermo, sì. Il foro stenopeico
è una parolaccia per chiamare un forellino microscopico di un diametro che dovrebbe essere dovrebbe avere una dimensione standard,
cioè una rudimentale macchina fotografica con un forellino.
È una rudimentale macchina fotografica senza obiettivo, c'è un semplice forellino e quindi una grande fame di luce da parte della macchina. Per questo la fotografia a foro stenopeico una volta richiedeva esposizioni lunghissime, anche oggi su pellicola ancora oggi richiede esposizioni di 2 minuti sotto il sole pieno. Io invece ho utilizzato una delle ultime macchine che sono uscite, una Sony, che aveva una sensibilità davvero molto alta, che mi ha permesso di fare fotografia stenopeica istantanea. È un po' una novità, perché non si è mai potuto fare, fino a 5 anni fa era impensabile fare stenopeica istantanea, oggi si può fare, ho fatto questo esperimento e c'è stato una specie di cortocircuito temporale, perché io vedevo persone in abiti vittoriani, e va bene, alcuni originali, altri convincenti, altri un pochino più improbabili, però una volta fotografati venivano immediatamente storicizzati e facevano un salto indietro di secoli. È stato molto divertente, molto interessante, e ho presentato quindi questo progetto di come dire, di vicinanza, ecco, a queste persone che vediamo nelle fotografie, nei quadri, che sono persone che potremmo vedere anche oggi come io ho visto di persona e che semplicemente sono bagliori nel tempo, appunto.
Ecco, un approccio alla fotografia molto colto, molto raffinato, ma anche molto, mi viene da dire, ironico, perché c'è sempre questo elemento un po' allegorico, un po' che strizza l'occhio al passato ma senza prenderlo troppo sul serio, e mi piace molto questo tuo approccio alla fotografia. Resterei ancora a lungo con te a parlare, ma dobbiamo andare avanti con la scaletta del programma. Ricordiamo però l'appuntamento: tutti i giorni potete visitare ancora questa mostra fino a giovedì, quindi avete ancora tutta la giornata di domani, lo dico soprattutto a chi ci ascolta in replica mercoledì mattina, avete ancora tutta la giornata 5. Di oggi e anche la giornata di giovedì, sì, per visitare questa mostra che racconta il percorso di Michelangelo Sardo, i suoi lavori, la sua visione della fotografia, il suo modo di raccontare il mondo attraverso un obiettivo. Io ti ringrazio per essere
grazie
stato con noi
tutti.
E noi ci sentiamo al tuo prossimo progetto. Grazie mille.
Prestissimo, grazie.